In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Siamo in diretta qui dai magici studi di Blackout, oggi più in ritardo del solito e più malaticci del solito, ma giuriamo che non è Covid.
Tamponati e certificati, alle 11.16 riprendono le dirette con Stacca Stacca sulle libere frequenze di Blackout 105 e 250.
E la puntata di oggi sarà dedicata all'autodifesa digitale per la nonna, o comunque chi abbia le stesse competenze della nonna, perciò insomma una puntata abbastanza divulgativa.
Nonna, che hai combinato che ti devi autodifendere? Basta con questi cliché della nonna che non fa mai niente di rivoluzionario, solo con lieviti e farina. Anche la nonna deve sapere come autodifendersi, giusto?
Ovviamente, per non essere sessisti, lo stesso discorso vale anche per il nonno. Insomma, il nonno e la nonna oggi avranno qualche news, qualche informazione su come difendersi digitalmente. E insomma, abbiamo voluto dedicarlo soprattutto agli anziani, ma sappiamo che purtroppo servirà a tutti.
Siamo tutti un po' anziani dentro.
Cioè, insomma, oggi pochi tecnicismi e molta divulgazione, ma partiremo prima da un paio di notiziole, giusto per dare qualche aggiornamento anche ai nerd più sfegatati che poi potranno tranquillamente spegnere la radio.
Ma notiziole, io ne ho letta una che in realtà non ha avuto tanto riscontro, almeno non l'ho vista sui principali mezzi di comunicazione, che riguarda sempre le solite nostre amate compagnie, le big tech, Facebook, Google, bla bla bla, di cui siamo sempre costretti a parlare anche se non vorremmo così tanto, ma alla fine se hanno l'egemonia di quella che è la nostra internet, purtroppo ci tocca molto spesso. Oltre che essere tra i principali sponsor di questa trasmissione insieme all'Ayatollah e a George Soros, come ben sapete voi all'ascolto.
Assolutamente. Ma scusami, il metaverso non ci ha ancora dato i nuovi finanziamenti per la pubblicità?
Forse hanno messo qualche NFT con il nostro nome da qualche parte, ma non so, devo ancora controllare.
Giusto, giusto.
Come Comunque, insomma, questa volta forse se questa notizia avrà un impatto come sembra averlo, a meno che non si risolva da tutto a pizze e fighi come spesso accade, questa volta potrebbero subire qualche danno anche questi grandi colossi, perché una sentenza dell'Unione Europea, del GDPR europeo, quindi del Garante della Protezione dei Dati europeo, ha fatto dei danni nel senso che ha dichiarato illegale il metodo con cui questi raccolgono i dati e con cui ci tracciano. Avete presente quel fastidiosissimo bannerino che da qualche anno ci annoia quando andiamo in giro per il web e ci chiede se vogliamo accettare o meno i cookie di tracciamento e tutte queste cose che ovviamente nessuno di noi legge e clicca su sì, accetta tutto per poter continuare la propria navigazione? Bene, quel bannerino è stato dichiarato illegale dal GDPR, nel senso che non rispetterebbe la normativa europea in ambito di protezione dei dati, per cui non solo tutti quelli che lo utilizzano hanno violato appunto le norme europee, ma in più dovrebbero essere obbligati a cancellare tutti i dati che sono stati raccolti tramite almeno con la protezione di quel bannerino. Ma allora, giusto due informazioni in più. Praticamente ho scoperto, leggendo questa sentenza, o comunque il riassunto della sentenza, che esiste questa azienda, questa organizzazione americana che si chiama IAB, cioè Interactive Advertising Bureau, che praticamente sarebbe un'azienda appunto che offre dei servizi alle big tech in ambito pubblicitario, cioè definisce quelli che sono gli standard per pubblicare delle pubblicità, il che significa che definisce come devono apparire le pubblicità nei video, per esempio, quelle fastidiose cose che quei video pubblicitari che vanno per un po' di secondi e poi ci chiedono di cliccare, salta il video per poter procedere al contenuto che volevamo visualizzare. E la stessa IAB di cui stiamo parlando definiva uno standard che è proprio quello che è quel bannerino di cui parlavamo prima, quindi quello standard che dice come pubblicare il bannerino in cui si chiede se vogliamo accettare i cookie di tracciamento o meno. I servizi di questa IAB, quindi anche questo framework del bannerino che ci chiede se vogliamo accettare i cookie o meno, erano utilizzati da oltre 50 compagnie americane, e tra queste ci sono appunto Microsoft, Google e Facebook, che quindi speriamo che debbano cancellare tutti i dati che sono stati raccolti in questa maniera. Allora, mentre la mia collega che ha prodotto delle slide bellissime, tra l'altro esteticamente, che fanno quasi venire fame dalla grafica che hanno, non lo so, in un qualche magia sinestetica, mentre appunto la mia collega si prepara a espletare le proprie funzioni burocratiche, noi ci ascoltiamo un pezzo e poi cominciamo con l'autodifesa digitale della nonna. Allora, dicevamo che era una puntata un po' acciaccata, io ho fatto partire il pezzo con il tappetino sotto, chiediamo scusa, anzi vi chiediamo di mostrarci il vostro affetto e supporto contattandoci al 346-66-73-263 con tutti i vari servizi di messaggistica che preferite, oppure se volete chiamare allo 011-249-5669.
Non possiamo però garantire di riuscire a prendere la chiamata, perché siamo talmente sfatti questa mattina che insomma tutto diventa molto 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 difficile.
Però apprezzeremo lo squillino.
Assolutamente, quello sì, sempre. Allora, cominciamo subito. Cominciamo con questa autodifesa digitale dedicata ai non nerd. Dai, senza parlare più di nonna, nonni, insomma, questo shaming verso l'anzianità deve finire. E cominciamo con una frase: basta essere paranoici, io non ho niente da nascondere.
Nonna, in effetti, nonna, nonno, cosa avranno mai da nascondere?
Ma anche tu che ci stai ascoltando, che magari insomma c'hai 20 anni, però insomma il tuo livello di autodifesa digitale è estremamente basso e pensi di non aver nulla da nascondere. Purtroppo non è così. Tutti noi abbiamo qualcosa che sarebbe meglio che imparassimo a nascondere.
O comunque magari un giorno ce l'avremo, e si sa che il nascondere non è retroattivo, quindi se noi non impariamo da subito come proteggere le nostre comunicazioni, in un futuro potremmo avere dei problemi.
E ricordiamoci che insomma i possibili rischi che sono legati al mondo del digitale possono riguardare svariati campi. Innanzitutto quello della proprietà, anche se insomma su Radio Blackout di solito se ne parla poco, però per esempio il furto dei dati della carta di credito non è assolutamente
scoccerebbe
piacevole
a chiunque.
Sì. Però abbiamo anche altri due rischi che non sono assolutamente da sottovalutare. Quello della privacy, per esempio, che insomma ne abbiamo parlato anche prima fra le notizie, perciò la diffusione di dati che sono strettamente personali, ma soprattutto quello della libertà e perciò, per esempio, il discorso della censura.
Comunque in generale penso che sapere come funzionano le cose, soprattutto sapere come funzionano le nostre comunicazioni, come vengono memorizzati, trasmessi, utilizzati i nostri dati, sia un discorso che abbiamo qualcosa da nascondere oggi, in futuro, eccetera, conta fino a un certo punto, ma comunque la consapevolezza in generale delle cose è una questione importante, direi che è alla base la consapevolezza della libertà, quindi è importante sapere come funzionano queste cose anche se poi non c'è di immediato utilizzo.
Esatto, ma infatti quello che oggi vorremmo fare insieme a voi è darvi proprio degli strumenti base per, uno, rendervi conto di quali sono i rischi che incorrete e in cui incorrete tutti i giorni durante l'utilizzo dello smartphone, del computer e via dicendo, e anche come cercare di prevenirne il più possibile senza diventare insomma dei maniaci dell'informatica, ecco, mettiamola così. E con questa musichina d'ascensore andiamo avanti. Sembra un po' la musica della sala d'aspetto.
Qua ce la stiamo un po' ballando.
E passiamo a quelle che sono le tipologie di attacco più comuni, che possono davvero riguardare tutti, anche se non siete entrati insomma nel dark web o situazioni strane. Ci sono due tipologie di attacco che ci riguardano tutti quanti. Una è il phishing, che penso tutti noi ne avremmo già sentito parlare.
Anzi, penso che quasi tutti siamo abboccati a questa cosa, almeno io sicuro.
E l'altro, insomma, sono i malware. Allora, partiamo dal phishing. Il phishing può essere tradotto in parole molto povere con delle truffe effettuate attraverso la rete. Normalmente consistono nel chiedere denaro o dati personali. Perciò quando vi arriva, per esempio, il classico SMS in cui vi dicono avete un pacco in giacenza, cliccate su questo link per vedere lo stato della vostra spedizione. Quello è un classico tentativo di phishing.
Tra l'altro parlavamo anche recentemente del fatto che ultimamente questi SMS tendono a arrivare dallo stesso mittente da cui arrivano i messaggi legittimi. Quindi magari avete la conversazione con il numero di Poste Italiane legittima, che era veramente il numero delle Poste Italiane, e dallo stesso numero vi arriva un messaggio che in realtà è di phishing con un link a cui poi vi chiederanno probabilmente di mettere i vostri dati di accesso al sito Poste e così via.
E poi abbiamo i malware. I malware ovviamente sono qualsiasi strumento informatico che viene progettato per danneggiare un sistema e viene utilizzato senza il consenso del proprietario. Perciò quelli che classicamente chiamiamo virus. però invece non si chiamano virus, ma si chiamano malware. Insomma, dai, partiamo con qualche terminologia spicciola per imparare un po' a confrontarci poi con i nerd.
Un piccolo glossario, allora, adesso vedo che hai preparato appunto questo glossario bellissimo in cui andiamo a specificare alcune delle tipologie di malware più comuni. Per esempio qua in ordine alfabetico vedo che il primo è l'adware, non sono in ordine alfabetico, però il primo comincia con la A e quindi l'adware, che è un software che intasa il computer con annunci pubblicitari e modifica le impostazioni del browser per mostrare il pop-up e reindirizzare gli utenti su pagine non desiderate. Cioè quella classica cosa per cui ogni tanto arriva l'amico o l'amica e ti dice: senti, ma io non posso più usare il computer perché ogni volta che apro internet mi si aprono 15 pagine con che io non ho mai richiesto, oppure c'è la toolbar con le pubblicità. Ecco, quello lì è un malware che appunto mette delle pubblicità non richieste.
Poi abbiamo una cosa un po' più cattivella, che è lo spyware, che di fatto si occupa di raccogliere informazioni rispetto all'attività dell'utente, senza ovviamente il suo consenso, e ritrasmettendole a chi sta facendo l'attacco. Diciamo che rispetto all'hardware, che di solito te ne accorgi che hai preso un hardware, lo spyware, se te ne accorgi, vuol dire che non è fatto molto bene. Perciò è più pericoloso più che altro da questo punto di vista, perché raccoglie le informazioni rispetto a quello che tu stai facendo con il tuo computer.
Poi c'è il keylogger, che sono quegli strumenti che servono per memorizzare tutti i tasti che noi schiacciamo sulla tastiera, appunto. E questi possono essere di vario tipo. Ovviamente ci sono quelli hardware, ma insomma, per poter installare un keylogger hardware devi avere l'accesso fisico al computer. Se no ci sono quei software che appunto vengono installati senza il nostro consenso e che memorizzano tutti i tasti che premiamo e quindi le varie credenziali di accesso che utilizziamo sui diversi siti.
Esatto, insomma anche questo è abbastanza bastardo, bisogna dirlo. E poi abbiamo insomma il ransomware, che questo te ne accorgi come che te lo sei preso, perché è un malware che di fatto cripta tutti i file del computer e lo blocca.
Grande protagonista di questa trasmissione recentemente, grande protagonista anche del comando dei vigili urbani, come abbiamo sentito.
Sì, assolutamente. Comunque diciamo che questi sono pensati per chiedere un riscatto al proprietario in cambio dei dati per l'accesso al proprio dispositivo. Perciò di questo te ne accorgerai sicuramente. Se hai preso un ransomware, insomma, chiamaci al 346-667-3263, che non ti aiuteremo a toglierlo, ovviamente. In ultimo,
altro grande protagonista sono le criptovalute di cui abbiamo parlato, e insomma esistono questi software che si chiamano crypto miners, che vengono installati sul nostro dispositivo oppure che utilizzano il nostro browser e che utilizzano il nostro processing power, quindi il nostro CPU, le nostre risorse per minare delle criptovalute che ovviamente poi vengono mandate a chi ci ha installato questo
software.
Anche
se però mi sono arrivate voci di corridoio che insomma il crypto miner sarà sempre meno frequente, perché ormai per gli ultimi 2 milioni di bitcoin ci vogliono talmente tante, cioè ci vuole una potenza di calcolo talmente alta che il crypto miner insomma non è più d'uso, non è più d'uopo.
Speriamo
almeno uno. Ok. Insomma, questi sono i rischi che sono legati all'utilizzo dello smartphone, all'utilizzo del PC, all'utilizzo del tablet, insomma, quando ti colleghi con un aggeggino digitale. E per questo abbiamo pensato di farvi questa micro autodifesa digitale, per l'appunto dedicata a persone che non hanno particolari rischi rispetto a Digos o altre, insomma, altre figure così brutte, però semplicemente vogliono evitare di aver problemi con il loro dispositivo tecnologico. E una cosa che ci viene subito da ricordarvi è che ci sono molte buone pratiche che possono accompagnare un ragionamento rispetto a ciò che si sta facendo, ma che le buone pratiche sono solo un inizio, ma spesso da sole non bastano. E ci viene da ricordarvi fondamentalmente tre elementi. Il primo,
non ci sono soluzioni facili, nel senso non c'è il clicca, installa e a quel punto hai risolto tutto.
E l'app antivirus non vi salverà la vita, ricordiamo.
Anzi, di solito, anzi, spesso può essere veicolo essa stessa di problematiche.
Un'altra cosa che vogliamo ricordarvi, insomma, di questo avevamo anche già parlato quando parlavamo di molestie online, è che la fiducia deve essere motivata e che spesso le relazioni si modificano nel tempo, e dopo di questo ne parleremo di nuovo in maniera più specifica.
Sì, riguardo a questo ricorderei anche una cosa forse abbastanza ovvia, ma che spesso magari viene su cui si sorvola, il fatto che quando noi abbiamo una conversazione noi possiamo essere anche le persone più paranoiche e attente del mondo a proteggere le comunicazioni, ma comunque se la conversazione avviene con altre persone e se le altre persone non mettono la stessa attenzione, ovviamente il punto più debole della catena, la forza della catena è nel suo punto più debole, quindi la nostra conversazione può essere violata da parte dell'altra persona.
In ultimo, ovviamente, occhi aperti e spirito critico, nel senso che soprattutto il mondo tecnologico cambia di continuo, perciò non abituiamoci troppo a queste piccole buone pratiche che vi metteremo a disposizione oggi.
È un brutto mondo, un ambiente ostile. Mi dispiace. Vabbè, dai, passiamo a qualche cosa di pratico, insomma, che cosa fanno questi nonni? Cosa devono fare?
I nonni, ma ricordiamo non solo i nonni, insomma, l'abbiamo chiamata autodifesa digitale per i nonni, però diciamo che è dedicata un po' a tutti quelli che ancora non si sono preoccupati di difendersi digitalmente. Prima cosa, cominciamo a parlare delle buone pratiche. E la prima buona pratica che puoi avere quando ti interfacci con il digitale è attenzione alle password.
Password 123456, Pippo 123, password eccetera. Insomma, questi sono gli errori che facciamo più spesso, quelli di mettere il nome del gatto, la data di nascita all'interno della password, ma questo penso che lo sappiate meglio di noi.
Sì, poi continuo a vederli di continuo, password orripilanti, anche per esempio l'utilizzo della stessa password per tutti i servizi, ovviamente è un errore gravissimo e dobbiamo ricordarcelo. Ricordiamoci che la password è la prima barriera che noi creiamo rispetto ai nostri dati, perciò è di fatto quella che va più controllata.
Ma io una cosa che ho visto a volte, ho visto adesso insomma... diciamo che ho notato è che il fatto che la gente tende a volte o spesso a mettere come password dei propri segreti, cioè che ne so, il nome dell'amante o cose di questo genere. Che voglio dire, una volta che ti violano l'account, non solo hanno accesso all'account tramite la tua password, ma hanno accesso pure al segreto che è il contenuto della tua password, quindi questo lo sconsiglierei fortemente.
Allora, cominciamo invece con i consigli per le password, insomma entriamo proprio nel pratico. Allora, ovviamente la soluzione più semplice e migliore consisterebbe nell'utilizzo di un password manager. Uno che ci viene da consigliare potrebbe essere KeePass.
Sì, io utilizzo KeePass.
Anch'io utilizzo KeePass.
Con grande entusiasmo.
Beh, io entusiasmo non lo definirei, però insomma lo utilizzo e funziona. Però ci possiamo rendere conto che insomma forse è troppo per tanti di voi. E qual è la figata del password manager? Insomma, pubblicizziamolo un po' sto password manager. È il fatto che tu ti devi ricordare un'unica password, e quella però deve essere bella difficile, e poi con quell'unica password accedi a tutte le altre password.
Sì, il password manager alla fine è un database cifrato in cui noi possiamo memorizzare tutte le password dei vari account. In questa maniera possiamo per ogni account generare, anche il KeePass permette di generare delle password in maniera sicura, generare delle password casuali e non facilmente indovinabili, e poi memorizzarle all'interno di questo database a cui possiamo avere accesso tramite una singola password, che è quella che lo decifra.
Esatto. Però insomma ci rendiamo anche conto che quasi nessuno di voi lo deciderà di installarselo oggi dopo che ne le abbiamo detto, perciò vediamo di trovare
cercavo di comunicare
soluzioni.
Questo entusiasmo in realtà
vabbè,
quel
io
brivido
purtroppo...
che si prova ogni volta che vedi tutte le tue password lì.
Io ci provo sempre, però poi so che non funziona, perciò abbiamo cercato di insomma provare a buttare giù un paio di piccoli consigli per evitare che il non utilizzo del password manager sia completamente insomma annulli completamente il nostro scopo. Perciò ricordiamoci almeno due regole: di cambiare spessissimo le password e di non condividerle mai con nessuno. Se condivido la password, poi la cambio, sempre. e utilizzare come password delle combinazioni di parole e lettere non semplici da individuare, perciò casuali, randomiche. Trovate una filastrocca per ricordarvele, però insomma non utilizzate il nome della mamma, il nome del gatto, la vostra data di nascita, perché rendete tutto troppo facile.
Su questo aggiungerei una cosa, perché ci sono password e password, nel senso, alla fine, se noi, perché ne so, un sito del cavolo a cui vogliamo accedere una sola volta mettiamo come password Pippo123, nel senso, può anche andare bene, nel senso che se viene violato quell'account, alla fine chi se ne, no? Però ci sono account più importanti che a cui dobbiamo fare più attenzione. Per esempio, se noi pensiamo all'indirizzo email, di solito quello è l'account che viene utilizzato per il recupero password di tutti gli altri account. Quindi nel momento in cui viene violato il mio indirizzo email, il mio account email, da lì uno ha accesso potenzialmente a tutti gli altri account. Ma ancora di più, magari, che ne so, anni fa vi siete fatti l'account su Alice, Tin, quando c'erano queste cose, avete comprato un router e vi hanno dato un account email, poi negli anni vi siete un po' più... informati su questi argomenti, avete fatto un altro account, che ne so, su autistici, con una password potente, ma come account di recovery avete messo il vecchio account di teen.it, in cui la password era il nome della mamma. A questo punto, se quell'account viene violato, uno ha accesso anche a quello nuovo sul quale vi siete protette e protetti.
Assolutamente, ma infatti questa precisazione ci stava di brutto, sì, perciò attenzione anche a quali sono gli account di recupero, ma infatti dopo anche lo riprenderemo quando parleremo di social media. E passiamo a un altro argomento, un altro gigante, insomma, del nostro mondo tecnologico, che è il web. Anche qui ci sono alcuni rischi, molti rischi, in cui possiamo incorrere quando decidiamo di navigare su internet, e alcune operazioni preliminari che ci viene da consigliarvi sono, per esempio, quando installiamo il router, cambiare la password di default dell'interfaccia di gestione, che di solito è admin ed è un po' troppo facile magari, e poi dal telefono soprattutto disabilitiamo il wifi e anche il bluetooth quando non lo utilizziamo. Insomma, anche la batteria ci ringrazierà per quanto riguarda il nostro smartphone di questa piccola pratica, ma poi entriamo invece un po' più nello specifico.
Allora sì, quando parliamo del web, vabbè, ultimamente quasi tutti i browser hanno implementato questa nuova funzionalità per cui nella barra dell'indirizzo, quando noi visitiamo un qualsiasi sito web, ci sono degli indicatori che ci dicono se il sito è sicuro oppure no. Cosa significa questa cosa? Se noi siamo collegati tramite una connessione HTTPS, cioè che cifra il traffico verso il server e ci permette di essere sicuri che il server che noi stiamo contattando sia effettivamente quello che vogliamo contattare e non qualcuno che si finge quel server. Quindi se noi mettiamo i dati della carta di credito, innanzitutto i nostri dati sono cifrati e chiunque sia sulla rete e li intercetti non li può leggere, ma sappiamo anche che il sito in cui stiamo mettendo i dati è effettivamente quello della banca o del pagamento che stiamo utilizzando e non qualcun altro.
E questo riguarda per esempio soprattutto i tentativi di phishing, perché di solito chi fa questi tentativi, chi crea dei link per farci accedere con le nostre credenziali, li crea molto simili ai link originali, perciò controllate ogni singola lettera, perché magari posso comprare il dominio posteitalian.it, manca la E e mi fregano insomma tutte le credenziali o i dati della carta, che non è mai piacevole. Altra buona pratica per quanto riguarda l'utilizzo del web, che in realtà è molto simile, però riguarda sempre questo: attenzione ai link sospetti. Controlliamo, cerchiamo di controllare prima di cliccarci sopra, perciò insomma se una pagina non ci convince, ha un sacco di link in uscita, magari prima di cliccarci vediamo se la pagina ci convince del tutto, ecco.
Come facciamo a farci convincere dalla pagina?
È sempre un bel casino, un terno all'otto.
Bella domanda, mandate al vaglio di stacca stacca i vostri link sospetti e niente, sperate che noi li valutiamo abbastanza bene.
Sì, insomma, incrociate le dita, però è ovvio che se una pagina è piena magari di pubblicità o comunque si chiama, non lo so, lo spiffero di Reggio Calabria e ti racconto chi sei... Che cavolo ne so, insomma non andiamo a cliccare ovunque, salviamoci la vita così. Altra regola: meglio non salvare le password sul browser.
Ok, questa è una regola che io non seguo, però...
Beh, dipende che password ci salvi. Anch'io alcune password, come abbiamo detto prima, ci sono account e account, alcune
no,
password...
No, ma scherzavo, infatti, per quel tipo di cose ci può stare. Le password importanti effettivamente eviterei di salvarle, perché per mille ragioni.
Esatto. Però insomma, se hai la password per andarti a vedere, boh, non lo so, le notizie, boh, del tuo blog preferito, quella puoi anche salvartela probabilmente. Insomma, non è così rilevante. Però magari le password della banca, le password di Gmail, della mail, o altre password invece più fondamentali che contengono al loro interno dei dati più sensibili, non salviamole sul browser.
Esatto, e poi vabbè, la classica cosa di fare attenzione agli allegati delle email, questo da sempre sono il principale veicolo di trasmissione dei malware, quindi attenzione sempre quando si riceve un'email a controllare chi sia il mittente e a controllare il tipo di file prima di aprirlo.
Per concludere il capitolo del web, insomma, ricordiamo che questa è l'autodifesa digitale per i nonni, o quantomeno per le persone che non hanno idea di come funzioni il mondo tecnologico, perciò parliamo anche di navigazione in incognito. A cosa serve la navigazione in incognito? Beh, innanzitutto ci serve quando stiamo utilizzando un dispositivo in condivisione con altre persone. Perciò, insomma, quello che fa la navigazione in incognito è non salvare la cronologia di navigazione, non mostrare i file scaricati nei download generali del computer e non salvare i cookie. Perciò non rimane loggato nelle sessioni successive. Ovviamente questa navigazione in incognito non è che ci protegge da tutto, però quantomeno se il computer che stiamo utilizzando è dei nostri nipotini e di nostra madre, o comunque di qualcuno che vive in casa con noi, oppure anche, non lo so, un computer condiviso in una ormai non so neanche più come si chiamano i posti in cui hai i computer in condivisione,
gli internet point,
grande, mi veniva tipo il coffee break o cose del genere, vabbè, non lo so, sono vecchia. Comunque, in ogni caso, se li utilizzate lì, ricordatevi insomma di utilizzare la navigazione in incognito, almeno questo. E con questo...
Sì, io direi su questo, perché molte volte si pensa la navigazione in incognito significa che io sono anonimo, non è quello, cioè permette di proteggere appunto le persone che hanno accesso su quel dispositivo. I server che noi andiamo a contattare, i siti che stiamo visitando, sanno esattamente il nostro indirizzo IP, quindi non è quello da cui ci permette di difenderci la navigazione in incognito.
Assolutamente no, però evita che chi viene dopo di noi a utilizzare il browser veda dove ci siamo loggati, se ci siamo dimenticati di sloggarci, o veda insomma tutta la nostra navigazione precedente. Ricordiamolo sempre, questo va ricordato anche i nerd, quando visitate i siti porno utilizzate la navigazione in incognito, perché è sempre utile non avere la navigazione in chiaro. No vabbè, insomma, questo era un di più. Mettiamo un pezzo?
Dai, mettiamo un pezzo prima di passare al prossimo capitolo.
Ok, allora, People's Choice. Però dobbiamo ricordarci anche di togliere il tappetino.
11.53, siete di nuovo in diretta con Stacca Stacca sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo ancora una volta i numeri per tenerci compagnia in questa puntata acciaccata al 346-6673-263, 011-249-5669. E noi continuiamo con il programma di oggi, che è l'autodifesa digitale per tutti e tutte. A questo punto non facciamo differenziazione di età e passiamo al capitolo sui social network.
Che già io li chiamerei social media più che social network.
Social
se
media, hai ragione.
Vabbè, innanzitutto la classica frase che ormai conosciamo più o meno tutti: se non paghi il prodotto sei tu. Presentiamolo così, insomma. Diciamoci subito che i social media hanno due tipologie di problematiche. Ovviamente stiamo parlando di social media commerciali, quelli più diffusi fra tutte e tutti. Insomma, diciamo che se da una parte abbiamo il problema del nostro account, perciò della nostra privacy, del nostro, insomma, di tenere al sicuro quelli che non vorremmo fossero dati a disponibilità di tutti, dall'altra abbiamo anche il problema che dobbiamo sempre ricordarci che ogni volta che noi decidiamo di farci un nuovo profilo su un nuovo social media, stiamo di fatto regalando tutti i nostri dati e tutto il nostro profilo a qualcuno che lo utilizzerà per guadagnarci dei soldi.
Sì, effettivamente la riflessione alla base che mi è capitato di fare, e magari non è così ovvia come appare, è il fatto che effettivamente noi disponiamo di un sacco di piattaforme con dei servizi anche piuttosto sofisticati e che funzionano anche bene, e non paghiamo un centesimo per nessuna di esse, cioè dall'email alle mappe ai social media e così via. Generalmente non sono servizi che non paghiamo, forse YouTube ha messo il servizio premium, però per tutto il resto noi lo stiamo utilizzando gratuitamente. E questo cosa significa? Che loro i soldi li prendono da qualche altra parte, e effettivamente possiamo vedere tutti questi servizi come delle piattaforme, degli orpelli che servono a veicolare delle pubblicità mirate, perché alla fine è quello il loro modello di business.
Allora, se non l'avete mai fatto, una cosa che mi viene da dirvi: date un'occhiata alla lunghezza dei contratti o delle policy che insomma dovreste teoricamente accettare quando sottoscrivete un nuovo account. È divertentissimo perché fra l'altro ci sono anche degli artisti che hanno fatto insomma alcune opere proprio riguardanti la lunghezza di questi contratti, perciò nessuno li legge di fatto, questo è quello che succede. Un'altra cosa che dobbiamo sempre ricordarci, e questa forse è quella che ci interessa di più a livello di autodifesa: tutto ciò che mettiamo in rete è molto molto facile da inserire, ma quasi impossibile da togliere.
Esatto, quello che dicevamo anche in precedenza, la retroattività delle nostre azioni. Insomma, su questo mi ricordo un aneddoto, non so se vi ricordate Silk Road, il primo mercato, il primo e più famoso mercato del dark web in cui venivano vendute qualsiasi tipo di cose. Diciamo che il suo creatore, Dead Pirate Robert, se non ricordo male il suo nome era questo, è stato beccato alla fine grazie al fatto che quando stava creando il sito aveva postato su alcuni forum o siti vari delle domande su come creare un sito che poi si è riconosciuto anni dopo essere Silk Road. Quindi se è stato beccato lui così, rendiamoci conto che dobbiamo stare attenti a questa cosa.
Insomma, non so se mi viene da farvi queste fantastiche domande per capire qual è il vostro livello di rischio digitale sui social media, ma io le farei, tu che dici?
Ma sì, dai, qualcuno ci risponda.
Esatto, insomma, se non volete dircele al 346-667-3263, almeno insomma ponetevele da soli, e se sapete che le vostre risposte sono no a quasi tutto, abbiamo un problema con i social media, ecco, lo metterei così. Allora, prima domanda.
Dai, quiz di autovalutazione.
Esatto, il quiz di autovalutazione. Prima di postare o far girare una notizia, facciamo delle verifiche?
Bah.
Riusciamo a fare una lista di tutti i nostri profili social personali e o di gruppo? Conosciamo personalmente tutti i nostri amici sui social? Prestiamo attenzione nell'accettare nuovi amici, in particolare quando non li conosciamo? E in ultimo, E questo abbiamo già parlato prima. Abbiamo impostato una mail di recupero per i nostri account e soprattutto una mail di recupero che ancora stiamo utilizzando? Ecco, se ci siamo risposti no a una o più di queste domande, abbiamo un problema.
Allora qua vedo degli utilissimi consigli sull'uso dei social media che effettivamente sono innanzitutto il fatto di limitare l'accesso ai propri profili. Cosa significa? Che nelle impostazioni della privacy noi possiamo decidere quale informazione del nostro profilo viene visualizzata, per esempio da chi è nostro amico tra virgolette su questi social network, o il fatto che le nostre informazioni possano o meno essere indicizzate dai motori di ricerca e questo tipo di cose. Questa è un'impostazione della privacy a cui fare piuttosto attenzione, anche perché ovviamente per loro natura la maggior parte dei social network tende a di default a mettere la visibilità massima dei nostri contenuti.
E poi una cosa che io pensavo non dovessimo più ricordare, pensavo insomma che fosse ben che superata o dedicata esclusivamente ai cinquantenni, invece purtroppo ho scoperto che non riguarda solo i cinquantenni. Mi raccomando, l'account è personale, perciò non facciamo la condivisione dell'account con qualcun altro. Gli account di coppia sono una cosa davvero allucinante, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista della sicurezza.
Ok, e poi beh, ovviamente quello che abbiamo detto è ripetuto, ma è sempre valido, il fatto di scegliere accuratamente le password di accesso e di impostare una mail di recupero a cui abbiamo accesso e che possibilmente è anch'essa protetta adeguatamente.
E poi passiamo invece alle buone pratiche. Allora, innanzitutto evitiamo di condividere la nostra posizione in tempo reale, e qui vanno fatti un po' di, insomma, un po' di spieghini, secondo me. Dai. Allora, la classica cosa: vado al ristorante con un'amica e decido di condividere la foto di me al ristorante con l'amica con scritto in che ristorante sono, in tempo reale, cosa sto mangiando e via dicendo. Questa cosa cosa provoca? Innanzitutto tutti sanno dove sono in quel momento. Perciò sia le persone che avrei voglia di vedere, ma anche quelle che non avrei voglia di vedere, perché se no le avrei chiamate, le avrei invitate al ristorante con me, sanno dove trovarmi in quel momento. Il che vuol dire che se ho dei problemi con qualcuno, semplicemente, insomma, sto condividendo il dove sono. Ma ricordiamoci anche un'altra cosa, e questa va invece di pari passo con il discorso dell'account pubblico o dell'account privato.
Ma aggiungerei una cosa riguardo al punto precedente che mi è venuto in mente sul fatto di condividere la propria posizione o anche solo dei contenuti, delle foto che possono indicare dove mi trovi in quel momento, che questa cosa è anche utilizzata, che ne so, se io metto la mia foto, possiedo una ricca magione in città,
esatto,
e una,
esatto,
in vacanza, ovviamente è così, e metto la mia foto mentre sono in montagna, dei potenziali ladri vedono il fatto che io sono via di casa e possono pure utilizzare questa informazione per pianificare il furto della mia ricca,
esatto,
magione.
Infatti ricordiamoci che quando condividiamo la posizione non diciamo solo dove siamo, ma diciamo anche dove non siamo in quel momento.
Esatto, e chiunque può venire a rubarci la collezione di NFT.
Perciò il consiglio pratico che ci viene da darvi è se dovete proprio avete proprio questo bisogno estremo di condividere il vostro piatto al ristorante, fatelo appena tornate a casa. Cioè, lo fate postumo e dite: ah, oggi ho mangiato questo.
In effetti ci sta questa cosa di confondere le acque. Mettiamo le foto in vacanza mentre noi stiamo a casa e cose di questo,
esatto,
genere.
Esatto, e poi vi fate trovare con la mazza dietro la porta e aspettate che qualcuno entri.
Ok, allora adesso l'altro punto è fare attenzione nell'accettare le nuove amicizie, soprattutto quando non conosciamo realmente le persone oggetto di queste amicizie, e provvedere alla pulizia dei contatti. No, nel senso, vabbè, questo è semplicemente igiene periodico da fare, il fatto di fare attenzione a chi ha accesso alle informazioni, che dicevamo prima, sono esatto. Spesso la visibilità delle informazioni è legata all'amicizia o meno, amicizia si intende quella relazione sui social network per cui uno ha è amico tra virgolette,
amicizia, follower, insomma tutto quello che riguarda i social media, i contatti che abbiamo sui social media. Ricordiamoci che ovviamente tutte le persone che noi abbiamo accettato all'inizio continuano ad avere la visione di tutto quello che noi pubblichiamo,
quindi insomma tenere sotto controllo chi è che ha accesso a più o meno informazioni riguardo ai nostri account.
Poi un'altra cosa che insomma ci viene da fare, ma proprio come educazione di base all'utilizzo dei social media, è verificare sempre le notizie o in generale tutti i post prima di condividerli, in modo da evitare di promuovere delle fake news. Perché una volta c'era la catena di Sant'Antonio, i nostri nonni la conoscono bene, ma oggi abbiamo le fake news sui social. Qui ci cominciano ad arrivare finalmente dei messaggi, qualcuno è vivo e all'ascolto. Sì, ci dicono che possiamo anche mettere una posizione non vera, tipo se sei in Via Cecchi ma posti che sei a Marsiglia. Assolutamente sì, va benissimo. Noi in questo momento stiamo trasmettendo da Lione, ma voi non lo sapete.
Oh no.
Un altro ascoltatore ci dice che una volta ha ricevuto una richiesta d'amicizia anche da uno sbirro e un giudice. Vedi, insomma, bisogna sempre controllare le persone prima di aggiungerle.
Beh sì, nel cappello di quello che dicevamo prima bisogna prestare attenzione ai dati personali che si vuole condividere, sia informazioni che media, quello che dicevamo un po' prima, le foto eccetera.
E un'altra cosa che mi viene da aggiungere, che insomma può essere sempre utile, è evitare di taggare altri account senza il loro consenso. E dall'altra parte c'è una cosa che secondo me è molto molto utile, impostare il controllo dei tag sul proprio profilo, perciò far sì che ogni volta che qualcuno ti tagga su qualcosa ricevi una notifica e tu decidi se vuoi pubblicarla o meno.
Ma c'è ancora questa cosa dei tag?
Ah, su alcuni social media sì, io sono una vecchia, perciò insomma i social media conosco quelli vecchi, e per esempio Facebook ha il tag.
Ah, ok, ok. Comunque sì, in generale ricordate che è un ambiente ostile, è un brutto mondo, e quindi non prestate assolutamente alcuna fiducia agli strumenti a cui vi affidate.
No, vi sentivo dall'altra parte del vetro, no? Mi veniva in mente una cosa, una riflessione che su questa cosa qui che dicevi te, che alla fine è tanto inutile dire, cioè non ci fidiamo, cioè tanto alla fine lo usiamo, no? Come invece strategia, secondo me, di un suggerimento che potremmo dare è che appunto invece di usarli come mezzo principale per inserire anche solo le nostre informazioni, potremmo coltivare, no, un altro attrezzo che può essere, non so, il nostro blog, il nostro qualcosa su cui abbiamo, diciamo, più il potere, e usare quello come rimando dei nostri contenuti preziosissimi, che magari una volta che invece ci viene censurato, chiuso la pagina Facebook, li perdiamo anche semplicemente, no? Quindi niente, solo questo.
Sono d'accordissimo su questo. In effetti, se vogliamo pubblicare le nostre riflessioni sulla situazione geopolitica del Medio Oriente, è molto meglio farlo sul nostro blog, come succedeva una volta, in cui internet era un bel giardino fiorito, come l'ha definito qualcuno, e oggi invece si tratta di due o tre siti sui quali si concentrano la maggior parte dei contenuti. Quindi condividiamo pienamente.
Io aggiungerei solo che sì, vale assolutamente questo discorso, però ricordiamoci anche che magari non tutti lo sanno fare, non tutti hanno la possibilità di farlo, perciò sì, insomma, se qualcuno ha la possibilità o si ha voglia di mettersi a giocarci, ci sta assolutamente. E comunque preciserei che esistono i messaggini, e questo è entrata in regia. E niente, insomma, questa entrata così a gamba tesa ci ha completamente confuso. Volevamo mettervi un pezzo, adesso non ci vengono più idee. No, vabbè.
Accettiamo suggerimenti. Intanto c'è anche chi dice che sta letteralmente prendendo appunti su quello che diciamo. Qualcuno che ha 90 anni dentro, e mandiamo tutta la nostra simpatia e i nostri abbracci a chiunque abbia 90 anni dentro.
Insomma, un po' anche noi ce li abbiamo 90 anni dentro, diciamocelo. Ok, passiamo invece a un argomento un po' più giovane. No, scherzo, ce l'abbiamo tutti anche questo, ed è lo smartphone. E per l'appunto una cosa che ci viene come frase d'effetto da dirvi è che lo smartphone rappresenta la nostra vita all'interno della tasca. E perciò, insomma, ricordiamocelo sempre che quello che abbiamo in tasca probabilmente all'interno ha i nostri dati più sensibili. Oltre al fatto che potrebbero rubarcelo in qualsiasi momento, soprattutto qui in zona sta capitando piuttosto spesso, insomma, facciamo attenzione a capire come renderlo un pochino più sicuro, sia durante il suo utilizzo, ma soprattutto se qualcuno dovesse fregarcelo.
Sì, beh, sicuramente, ovviamente anche qua la prima cosa da suggerire è quello di mettere una password sicura o un codice di accesso sicuro, e questo per almeno due motivazioni. Cioè, una è il fatto che se lasciamo il nostro dispositivo incustodito, se è protetto da un codice, non ovviamente chi lo trova o chi lo rubi non è in grado di accedere ai nostri contenuti, ma anche per il fatto che almeno le ultime versioni, tramite la password di accesso, permettono di cifrare il contenuto della memoria del nostro dispositivo. Quindi anche nel caso in cui ci venga rubato, se i contenuti sono cifrati e non si conosce la password, nessuno può avere accesso a quei contenuti.
E poi un'altra cosa che ci viene da consigliarvi è di configurarci da soli il nostro smartphone, o quantomeno, se non ne siamo capaci, essere presenti quando viene configurato da qualcun altro, ma anche semplicemente per sapere quali sono le configurazioni di base e per decidere in autonomia la password e via dicendo, perché ricordiamoci sempre il grande discorso: cambiamo la password se l'abbiamo condivisa con qualcuno. Perciò.
Sì, anche perché ricordiamo che in realtà il codice di accesso ai nostri dispositivi, se si tratta, che ne so, di un PIN di 4 o 6 cifre, oltre a tutte le problematiche che dicevamo in precedenza, cioè il fatto che sia facilmente indovinabile la data di nascita, eccetera, eccetera, c'è anche il problema di quello che viene chiamato il shoulder surfing, cioè il fatto che se noi siamo in giro o con altra gente, mentre noi mettiamo il nostro codice, è facilissimo che qualcuno lo veda, lo riconosca e lo memorizzi. Quindi facciamo attenzione anche a questi piccoli accorgimenti, di stare attenti quando mettiamo il codice di accesso oppure di cambiarlo ogni tanto.
Un'altra cosa che vogliamo consigliarvi proprio quando abbiamo lo smartphone in mano per la prima volta è: cerchiamo di impostare la possibilità di cancellare tutti i dati da remoto in caso di furto. E qui proprio ho visto questi giorni l'importanza di questa pratica, perché hanno rubato il telefono sotto casa a una mia amica e non aveva assolutamente alcun modo per bloccarlo o cancellarlo. E invece questa cosa è molto importante.
Sì, questo poi in parte viene anche risolto dal fatto di impostare la cifratura, però ovviamente se noi abbiamo la possibilità di cancellare tutto da remoto è molto meglio. Anzi, la maggior parte dei dispositivi adesso credo che nel momento in cui noi inseriamo più volte un codice di accesso, almeno si può impostare il fatto che inserendo più volte il codice di accesso errato vengano automaticamente cancellati tutti i dati. Quindi anche questa è un'impostazione che possiamo controllare.
Sì, facciamo attenzione poi, perché se una mattina ci svegliamo che abbiamo resettato tutti tutte le nostre password. No, a me è capitato più volte di trovarmi in delle giornate in cui non ricordavo neanche come mi chiamavo, perciò io questo non me lo sarei messa, vabbè. Poi, in ultimo, se decidiamo di regalare a qualcuno il nostro vecchio telefono, ricordiamoci di effettuare il ripristino ai dati di fabbrica, cioè un bel reset totale. Insomma, questo è un altro consiglio veloce. Ci è arrivato un messaggio, mi sa.
Ci viene chiesto come vediamo Face ID di Apple a livello di sicurezza. Ma allora, innanzitutto c'è da dire che questo è diciamo che l'accesso tramite dati biometrici, che sia il Face ID, che sia l'impronta digitale, è un sostituto dello sblocco del dispositivo, quindi serve solo a sostituire l'inserimento del PIN, del codice di accesso, nel momento in cui il dispositivo è già acceso, quindi non possiamo decifrare i contenuti con quello. Ma allora, in generale io personalmente lo sconsiglierei per diverse ragioni, se ci sono dei pro e dei contro, nel senso che ovviamente mettere l'impronta digitale piuttosto che, cioè meglio l'impronta digitale, io direi che il Face ID, comunque questo ci permette di non inserire il codice di accesso e quindi previene per esempio quel famoso shoulder surfing di cui parlavamo prima, cioè che qualcuno possa vedere mentre noi inseriamo il codice PIN. Però può avere anche delle controindicazioni, dipende come è implementato la memorizzazione dell'impronta digitale.
E passiamo velocemente a quelle che sono le buone pratiche. Un attimo.
Cavi che si scollegano, cose che non funzionano più, ma noi ce la navighiamo comunque.
Niente, mi ero scollegata le cuffie da sola e non sentivo più nulla. Ok, passiamo alle buone pratiche. Ovviamente, evitare di condividere o prestare lo smartphone. Lo smartphone è il dispositivo più personale che abbiamo, perciò è come se condividessimo le mutande con qualcuno. Non so, mi viene da fare questo esempio.
Mi è venuto un brividino dietro la schiena, però posso capire.
Poi evitiamo di tenere accesi wifi, bluetooth e posizione quando non li stiamo utilizzando, perché stiamo regalando dei dati, insomma, che non servono in quel momento.
Sì, anche perché ricordiamo, nel momento in cui noi utilizziamo, teniamo acceso il wifi, diciamo che possiamo essere triangolati in base al fatto di tutti gli wifi che ci sono intorno, quindi la nostra posizione può essere localizzata molto precisamente.
E ovviamente ricordiamoci che facendo questa cosa anche la batteria del nostro telefono dura di più, perciò insomma ce ne torna in tasca facilmente. Installiamo solo le app necessarie, facciamo attenzione nella scelta delle stesse, perché è capitato più e più volte che ci fossero le sosia delle app più famose che però in realtà erano dei malware che noi stavamo installando sul telefono, perciò magari controlliamo, che ne so, quante recensioni hanno, quanti scaricamenti hanno avuto, da quanto è presente sullo store e via dicendo.
Sì, attenzione ai permessi richiesti dalle app, se infatti fate attenzione, ogni volta che installiamo un'app vengono richiesti determinati permessi per il funzionamento, ciò significa che il sistema operativo del nostro dispositivo permette all'applicazione di accedere a determinati contenuti, come per esempio la rubrica, i nostri messaggi, la galleria.
La macchina e la fotocamera, il microfono.
Quindi facciamo attenzione a limitare il più possibile i permessi per ogni applicazione. Quindi se noi non vogliamo che WhatsApp abbia accesso alla nostra fotocamera, per esempio, possiamo anche togliere quel tipo di permesso.
Esatto, ma soprattutto questa cosa ci serve quando abbiamo dei dubbi rispetto a un'app, per esempio il fatto che un'app per la sveglia ci chieda l'accesso alla rubrica o l'accesso alla fotocamera o l'accesso al microfono dovrebbe insomma insospettirci, cioè cerchiamo sempre di ricordarci qual è lo scopo dell'app e chiederci ogni volta che ci chiede un permesso, un consenso, se questa cosa è realmente funzionale al suo funzionamento. Insomma, ho fatto un giro di parole no sense.
Dai, allora magari ci ascoltiamo un pezzo prima di passare a un altro capitolo.
C'è più smania in noi. preziosa e barbara. Tocco piano piano, offre dal pianto, mi faccio canto a canto, offre dal bacio, ti bevo goccia a goccia, offre dal cuore, il freddo mi innamora.
Insomma, rientriamo un po' in anticipo che ci manca pochissimo tempo in
Vai,
realtà.
Con questi pezzi che partono a caso. Comunque in effetti qualcuno ci fa notare il fatto che il fatto di mettere la posizione falsa sui social network può avere un senso per confondere le acque, se vogliamo, a chi è in osservazione, nel senso che ha accesso al nostro profilo, diciamo, come normale utente, ma ci fanno notare che nel caso in cui ci siano delle indagini, l'accesso alla posizione reale non può essere mascherato in quella maniera, quindi facciamo attenzione a questo punto.
E passiamo a uno degli ultimi in realtà punti che affronteremo oggi, perché non avremo il tempo per fare il resto, ma in realtà il resto l'abbiamo anche già affrontato. E passiamo all'instant messaging, perché insomma, quando parliamo di smartphone, diciamo che per la gran parte di noi uno degli utilizzi principali dello smartphone è l'utilizzo dell'instant messaging. Con questo termine si indica una comunicazione che è privata, teoricamente, e istantanea. Però una cosa su cui prestare un attimo di occhio è il fatto che entrambi questi aggettivi, perciò sia privato che istantaneo, possono celare delle ambiguità a cui dobbiamo prestare attenzione.
Esatto, sì.
E perciò insomma qui la frase chiave è: quando la comodità può diventare scomoda, perché il privato può facilmente diventare pubblico se la nostra fiducia non è giustamente riposta, e di fiducia abbiamo parlato all'inizio ma dobbiamo parlarne di continuo, e anche l'istantaneità è un'arma a doppio taglio, perché può facilmente diventare uno strumento di controllo.
Allora, sì, fra i vari consigli, uno che personalmente ritengo molto molto valido è quello di valutare se eliminare le spunte dai servizi di messaggistica, che in effetti è una cosa che, se ci pensate, non ha molto senso di per sé. È uno di quei mezzi che è stato inserito per permettere a queste applicazioni di mantenerci il più possibile, farle usare il più possibile, perché ovviamente tramite una spunta uno sa che l'altra persona sa che hai visualizzato il messaggio e quindi è immediatamente spinto a rispondere, e questo crea una comunicazione che altrimenti potrebbe protrarsi molto più a lungo nel tempo o essere più diradata. Comunque
sì, diciamo che crea un po' una chiamata alle armi, cioè la cosa della spunta secondo me è proprio veramente l'incubo dei nostri tempi, cioè oh mio Dio, ha visto che ho visualizzato, ora devo rispondere perché sennò pensa che sto facendo ghosting. Insomma, togliamoci via questa istantaneità che non ci serve la gran parte delle volte.
Non è necessario.
Perciò insomma sappiamo che l'altro prima o poi lo vedrà, non ci facciamo le paranoie che l'altro non ci vuole più rispondere, lasciamo il tempo di vivere a tutti. Eliminiamo le spunte dall'instant messaging. Poi eliminiamo anche la geolocalizzazione, sempre per i motivi già detti, perché insomma ci serve davvero? No, non ci serve affatto, direi. E un altro consiglio che mi viene da dare è: facciamo attenzione a che app stiamo utilizzando a seconda dello scopo. e se necessario, cioè se qualche app la utilizziamo per qualcosa di più privato, magari impostiamo una password per l'accesso dell'app.
E che app utilizziamo? Quali sono le app giuste?
Allora, quali sono le app giuste? Per esempio, una cosa che secondo me non tutti ancora sanno, anche se ne abbiamo parlato in lungo e in largo su Stacca Stacca, Signal è un'app interessante per l'instant messaging, o meglio, per un certo tipo di instant messaging. Oltre al fatto che abbiamo scoperto anche di recente essere quella più accessibile a livello anche di funzionalità speciali, perciò per persone ipovedenti, non vedenti e via dicendo, Signal funziona molto meglio di altre. Poi abbiamo WhatsApp, insomma la più comune, abbiamo Telegram e via dicendo. Ognuno deve scegliere in base all'utilizzo che ne fa. Ovviamente di solito ci troviamo a scegliere in base alle app che hanno già i nostri amici. Fondamentalmente il primo metodo di scelta è quello.
Però magari ricordiamo un paio di cose che anche qua abbiamo detto e ripetuto più volte, però è sempre bene ricordarlo, il fatto che le differenze fra Signal, Telegram e WhatsApp comunque ci sono. Ricordate che Telegram spesso viene vista come un'alternativa sicura a WhatsApp, quando in realtà di default non è più sicura di WhatsApp, nel senso che almeno WhatsApp ha quello che è la cifratura end-to-end dei contenuti di default, quindi tutte le chat che noi utilizziamo sono cifrate e in teoria accessibili anche in pratica solo a noi e i destinatari della comunicazione, mentre in Telegram questo non succede di default, bisogna iniziare una chat segreta per poter avere questo tipo di feature. E inoltre ricordiamo che comunque una grande differenza con Signal è il fatto che i metadati vengono raccolti da Facebook, che è la compagnia di WhatsApp, oppure da Telegram, sono visibili, e questi metadati spesso, come anche qua abbiamo ripetuto ma sempre bene ricordarlo, dicono molto di più rispetto al contenuto della comunicazione. Con metadati abbiamo chi sono i destinatari, comunque i partecipanti a una comunicazione, quanto questa è intensa, quanto è la durata e così via, a che ora avviene, e questi dati spesso appunto dicono molto di più del messaggio in sé.
Per cambiare una frase di Marshall McLuhan, invece che il media è il messaggio, il metadata è il messaggio, ed effettivamente ci sta e come. Alcune buone pratiche, insomma, diamovi qualche strumentino in più per poi decidere come sfruttare il vostro instant messaging.
Vai.
Allora, abbiamo parlato di Signal. Secondo me Signal è uno strumento fighissimo, peccato un unico problemino: se Signal lo uso dal PC non è più così sicuro. O meglio, andiamo a fare un inciso: i messaggi a scomparsa possono essere utilizzati per esempio anche per la condivisione di materiale sensibile. Facciamo gli esempi che avevamo già fatto in altre puntate del sexting, per esempio. Voglio mandare qualche foto a mio partner o comunque a una persona che mi piace, uso Signal, lo metto a scomparsa, vuol dire che quella foto lui può vederla, dopo poco scompare e non può neanche fare la foto della schermata. Infatti la cosa figa di Signal è quella, che dallo smartphone non posso fare la foto della schermata della chat. Peccato che se lo utilizzo sul PC questa cosa scompare. Cioè, se lo utilizzo sul PC, ho provato, posso fotografare la schermata della chat e perciò quel messaggio che in realtà io ero convinta lo vedesse una volta sola e dopo tot minuti spariva, se ha fatto la foto della schermata lo vede.
Sì, comunque in realtà questa cosa del fare la foto alla schermata, ricorderei che insomma non è comunque così sicuro, nel senso che ricordate che se qualcuno riceve un messaggio, anche se non può magari fare lo screenshot dal dispositivo, il modo per salvare quell'immagine, anche solo facendo la foto con un'altra fotocamera a quel dispositivo, esiste, quindi non utilizzerei quella modalità per proteggere. Cioè, non mi considererei una comunicazione sicura grazie solo a quella modalità.
No, no, sicuramente, però diciamo che è una cosa extra che altri non ti danno. E secondo me, sì, ci sta effettivamente che io posso fotografarlo con un altro dispositivo, ma non è troppo comune rispetto a fare la foto della schermata. E poi, vabbè, eliminare le spunte anche in un secondo momento se ci rendiamo conto che sono diventato uno strumento di controllo da parte di qualcuno. Cioè, ho impostato il mio WhatsApp, per esempio, l'ho impostato con le spunte blu, perciò tutti possono vedere quando sono online, quando visualizzo i messaggi, io posso vedere quando visualizzano i messaggi gli altri. Mi rendo conto che qualcuno mi sta controllando attraverso quelle spunte, anche in un secondo momento posso disattivarle.
Kanaba kolobani, kanaba kolobani, kanaba
poi, insomma, ma questo più che altro sono consigli per non impazzire davanti all'instant messaging. Attenzione alla gestione e l'utilizzo dei gruppi. Impariamo a silenziare le notifiche oppure ad abbandonare i gruppi che non ci servono più. Perciò il classico gruppo di amici o il gruppo della scuola di tuo figlio.
No, il gruppo del lavoro.
Il gruppo del lavoro. Cioè, io ormai ho silenziato tutti i gruppi. Cioè, nel senso, a parte un unico gruppo che mantengo attivo perché non ci molestiamo a vicenda e siamo in cinque, tutti gli altri li ho silenziati a vita. E devo dire che silenziare i gruppi è probabilmente...
È bene che stai.
Esatto, esatto. Perciò, insomma, cerchiamo di mantenere anche la nostra salute e cerchiamo per l'appunto di gestire l'istante messaging pensando alla nostra salute. E adesso ci stiamo per chiudere, dobbiamo ricordare solo l'ultimo elemento dell'instant messaging,
che esistono anche altri strumenti, non c'è solo l'instant messaging, ovviamente per ogni cosa c'è lo strumento giusto, quindi nonostante in effetti i servizi di messaggistica istantanea spesso insomma garantiscano una buona protezione delle proprie comunicazioni, a volte è meglio utilizzare altri strumenti per parlarsi.
Esatto, perciò ricordiamo che esiste la modalità per parlarsi dal vivo, innanzitutto, che tanti magari l'hanno dimenticato, ci si può sentire al telefono, esistono le mail, insomma abbiamo mille strumenti per comunicare, cerchiamo di sfruttarli in maniera adeguata. E direi che con questo noi vi saluteremo.
Sì, allora vi lasciamo a Pennichella, o c'è, o alla bobina. No, non c'è Pennichella, quindi...
Non c'è Pennichella!
Ci fanno segno così e quindi... Con tranquillità possiamo lasciarvi alla bobina e augurare una buona giornata a tutte e tutti.
Assolutamente, e caricheremo magari il podcast per chi se lo fosse perso con le istruzioni utili per sopravvivere a questo mondo tecnologico.
Ricordiamo, li potete reperire su www.radioblackout.org.
Sì, e ricordiamo anche Sostieni Radio Blackout.
Certo.
Dai, così...
Perché i nostri finanziatori nominati in precedenza non ci bastano e quindi se volete dare una mano alla vostra radio preferita www.sostieniradioblackout.org.
Bene, allora vi lasciamo con la sigla di Stacca Stacca e chiudiamo?